Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Che lo Spirito Santo veramente ci unisca nella sua comunione, come abbiamo detto adesso, ieri ai Vespri abbiamo avuto il grande dono della presenza dell'Arcivescovo e del dono della Cresima per alcuni nostri ragazzi. E in questo dono tutti si è rinnovato anche in noi il dono dello Spirito. Ci dia lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che continuamente riceviamo mediante la Santa Comunione. Ci dia la fede, come abbiamo adesso cantato, la fede nell'amore che Dio ha per noi, la fede nell'amore che Dio ci ha dimostrato mediante il Signore Gesù che ha dato la vita per noi.
Dal Libro della Sapienza, dal capitolo 11, versetto 22, fino al versetto secondo del capitolo 12. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu, infatti, ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose, per questo tu correggi poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, primo capitolo, versetto 11, al versetto 2 del secondo capitolo. Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 19, versetti 1-10. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Ecco, la nostra riflessione si ferma sul Vangelo. La prima lettura, che è preso dal Libro della Sapienza, ha uno sguardo, un orizzonte molto diverso da quello del Vangelo. Vuole mostrare, vuole interpretare, rivelare che tutta l'umanità, tutto il creato, parla di Dio come colui che ama gli uomini, che ama la vita e che è misericordioso. Questo è già sul piano di tutta la creazione, di tutta l'umanità, indipendentemente da Gesù, indipendentemente da Israele. Non si parla di questi termini nel Libro della Sapienza, ma è uno sguardo, naturalmente, da parte di chi ha tutta l'eredità della rivelazione biblica, uno sguardo su tutto il creato. Invece nel Vangelo siamo immersi, siamo dentro al popolo dell'Alleanza. Anch'egli è figlio di Abramo, così conclude Gesù, dimostrando e spiegando il perché ha fatto un gesto così, a noi forse non colpisce abbastanza come dovrebbe, così inopportuno, anzi così sconsigliabile, di andare a riposarsi, a prendere cibo, a entrare in comunione proprio con l'ambiente e con la persona da cui bisogna star lontano, persona più odiosa. Non trasformiamo, ripeto spesso questo, Zaccheo, che qui oltretutto è uno dei capi degli strozzini, dei cosiddetti dei pubblicani, ma così io traduco, ecco, degli oppressori. Se ho rubato qualcosa a qualcuno, dice, convertendosi, restituisco il quadruplo. Non è un'ipotesi, è la realtà, perché guadagnavano strozzando la gente. Dovevano consegnare all'autorità oppressiva, all'autorità. Il problema sono sempre le tasse qui, le tasse le mette Roma, perché a Roma arrivavano tutti i beni delle nazioni soggette e appaltava naturalmente questo compito ai locali, che è sempre la cosa migliore, i quali si guadagnavano sul surplus, dovevano consegnare un tot e il resto era loro. Possiamo immaginare che rapporti ci fossero fra quelli che sono chiamati nei Vangeli pubblicani e la gente. In più, questo va contro completamente la legge di Dio. Quindi la gente dice è andato ad alloggiare da un peccatore. Ecco, Gesù per difendersi, per spiegare, dice anch'egli è figlio di Abramo. Ecco, qui siamo proprio nel quadro e spiega la sua... Abbiamo una delle parole nel Vangelo più significative riguardo alla missione di Gesù. Cosa è venuto a fare Gesù? Chi è Gesù? E cosa è venuto a fare? Lo dice lui stesso qui. Il figlio dell'uomo, infatti, è l'ultima parola di questo Vangelo, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Allora, anzitutto, il figlio dell'uomo, Gesù parla di sé dicendo il figlio dell'uomo. Quando noi sentiamo questa parola nei Vangeli, perché Gesù quando parla di sé parla sempre in questi termini, si identifica con una figura chiamata nelle scritture e fuori dalle scritture di Israele, il figlio dell'uomo. Dobbiamo tradurre, il figlio dell'uomo vuol dire molte cose, ma dobbiamo tradurre subito il giudice. Il giudice, colui che compirà il giudizio in nome di Dio e quindi la salvezza, colui che giudica salva, perché può assolvere, può approvare, può anche condannare. Colui che ha ricevuto da Dio stesso la funzione di giudice, colui che condivide la divinità e colui che a cui è stata affidata il giudizio. Lo troviamo ripetuto anche nei Vangeli, questa idea del figlio dell'uomo. Nel Vangelo di Giovanni e altrove troviamo la giustificazione del fatto che Gesù è il giudice finale dei vivi e dei morti, perché è il figlio dell'uomo, questa figura divina, celeste, con cui Gesù si identifica. Allora possiamo sentire questa frase nella sua forza. Il figlio dell'uomo è venuto per far che cosa? Per giudicare, no? Giovanni Battista non predicava così? Invitando alla conversione, naturalmente, non per spaventare, ma per indurre la conversione. Non diceva ormai la scure è posta alla radice, ormai c'è il giudizio. Eppure il figlio dell'uomo, che è il giudice, qui dice un'altra cosa. Non è venuto per giudicare, è venuto addirittura per cercare e salvare ciò che è perduto, ciò che era perduto. Salvare da che cosa? Dal giudizio di Dio. È venuto per cercare ciò che era perduto. Era perduto davanti al giudizio di Dio e davanti al regno di Dio. Gesù è venuto per annunciare e per iniziare questo regno, e questo regno inizia, secondo Gesù, in questo modo, non col giudizio. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare. Noi abbiamo qui l'esempio che è Gesù che è andato a cercare Zaccheo, il pubblicano, il capo dei pubblicani. È Gesù che è andato a cercare. Io sento a volte, tante volte ho sentito commenti che certamente avranno un fondamento, che cercano di mostrare come Zaccheo aveva un desiderio di bene e c'era qualcosa in lui che lo portava da Gesù, dal profeta, e che quindi è stato premiato questa sua ricerca. Io personalmente non trovo questo. Comunque il Vangelo non dice questo. Certamente c'è sempre una grazia preveniente, se noi vogliamo parlare di questo è chiaro. C'è sempre una grazia che ci precede, che noi possiamo anche non avvertire, di non accorgercene. C'è sempre una provvidenza e una grazia che ci precede in tutto. Però l'Evangelo e l'episodio vuol proprio sottolineare che è stato Gesù ad andare a cercarlo. Anzi, Zaccheo era semplicemente curioso. Io trovo che era curioso, voleva vedere chi era quest'uomo famoso di cui tutti parlano, questo profeta che si muoveva verso Gerusalemme circondato, accompagnato da folle, da una folla di discepoli e da molta altra gente. Chi era? Uno che faceva prodigi, miracoli, un santo, uno che guariva, un uomo di Dio. Voleva vedere chi era. Siccome era piccolo di statura, io trovo che l'evangelista vuol sottolineare questo. Andò su un sicomoro per vederlo, perché era piccolo di statura e la folla gli avrebbe impedito di vedere bene chi fosse questo Gesù. Era lontanissimo dall'idea di poter avere un rapporto diretto con Gesù. Mai un personaggio del genere, come Gesù, il profeta, si sarebbe occupato di questa gente dalla quale bisogna stare lontani. E invece noi vediamo che Gesù è lui che si ferma e dice: scendi perché devo fermarmi a casa tua. Notiamo che Gesù addirittura dice che deve fermarsi, è necessario che io mi fermi a casa tua. Gesù deve fare così, perché questa è la sua missione, lo spiega dopo, come abbiamo appena detto. Zaccheo è semplicemente travolto da questa incredibile, inaudita attenzione di Gesù, del profeta, che molti ritengono il Messia, verso di lui. Ed è per questo che si converte. Per questa attenzione che gli cambia il cuore, gli cambia atteggiamento. Abbiamo l'esempio, l'episodio, uno degli episodi più belli, di che cosa significa che Gesù è venuto a cercare ciò che era perduto. Perché anch'egli è figlio di Abramo, così risponde Gesù al mormorio di tutti. E io vorrei sostenere che avevano ragione a mormorare. Questo è fondamentale per capire il brano, quello che Gesù fa e risponde. Gesù dice, lui, nonostante che inevitabilmente lo si considera uno fuori dall'alleanza, dal popolo di Dio, uno che si è messo fuori, rimane un figlio di Abramo. Rimane un figlio di Abramo. Noi diremmo, rimane un figlio di Dio amato, un cristiano, rimane un figlio di Abramo. E perciò io ho il dovere di cercarlo, perché sono venuto proprio per questi, per recuperare coloro che erano perduti, coloro che non avrebbero mai potuto presentarsi davanti al giudizio, che è anche la salvezza, essendo approvati, non avrebbero mai potuto ricevere il dono della salvezza, che rimane sempre un dono, perché si erano tirati fuori dalla condizione per poterla ricevere. Invece il Figlio dell'uomo è venuto proprio per quelli che erano perduti, perché Dio li considera suoi figli. Lui è ancora un figlio di Dio. E la mia missione è proprio questa, di recuperare ciò che era perduto. Questo è l'animo anche, deve essere l'animo della missione della Chiesa, cioè della missione della comunità di Gesù rispetto a tutti gli uomini. Preghiamo dunque il Signore Dio nostro Padre, nel nome di Gesù che è venuto a cercare coloro che ciò che era perduto. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo per tutte le chiese, per la loro unità e la loro pace, perché alla mensa della sua parola e del suo corpo possano sempre rinnovarsi e crescere nella gioia del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo perché la misericordia del Signore possa raggiungere quanti sono più lontani, quanti si sentono perduti ai loro occhi e agli occhi degli altri, perché il Signore si lasci trovare da loro. Preghiamo. E preghiamo per tutti i potenti e i grandi della terra, per i governanti, per una politica di pace fra tutti i popoli della terra, in particolare per la guerra tra Russia e Ucraina, perché si trovi presto una soluzione pacifica. Preghiamo. E preghiamo per i poveri della terra, per una equa distribuzione delle risorse della terra, per quanti sono impoveriti, perché possano vedere riconosciuti la loro dignità e i loro diritti. Preghiamo. E per tutti noi, per i bambini che ieri hanno ricevuto il sacramento della confermazione, perché la grazia che hanno ricevuto ieri sia custodita e porti frutto per loro, per le loro famiglie e per tutti noi. Preghiamo.
Per gli altri bambini, ragazzi e bambine del catechismo che sono qui, per il loro cammino verso i sacramenti, preghiamo. Preghiamo per l'arcivescovo, il nostro vescovo Matteo, per il suo compito, preghiamo. Riassumiamo tutte le nostre intenzioni, le presentiamo in questa Eucaristia, rinnovando ancora la domanda di pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.